Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, un caloroso benvenuto da Gloria Laurilucente al programma settimanale di Letteratura Comparata. Siamo qui con noi il professor Alfredo Luzi e continuiamo la nostra discussione sulla poesia di Mario Luzi. Il professor Luzi è un esperto appunto della poesia di Mario Luzi e stavamo discutendo nella puntata precedente il rapporto di Mario Luzi con la filosofia, con la musica, con la pittura. Vorrei farti una domanda sul rapporto fra Luzi e la pittura, anzi più specificamente fra Luzi e la pittura senese, perché dal rapporto di Luzi con la pittura senese, ma anche dal suo profondissimo legame con Siena, nasce il volume Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, una raccolta di poesie che sintetizza allegoricamente il senso del nostos, del ritorno al punto di origine. Cosa ci puoi dire appunto di questo rapporto di Luzi con la pittura senese, con la figura di Simone Martini e anche con questa città che per lui era una città sublime, Siena?
Dunque, allora intanto Luzi appunto è vissuto negli anni giovanili a Siena ed egli stesso ha riconosciuto una grande importanza nella sua formazione, soprattutto proprio per quanto riguarda l'educazione all'arte iconica. La pittura per Luzi era una delle varie forme di espressione, appunto, come appunto può essere la parola, che però possiede rispetto alla parola una più forte capacità, diciamo, sintetica. E in particolare, appunto, la pittura di Simone Martini era per lui un esempio di una pittura che realizzava, e non a caso tu hai parlato di sublime, che realizzava il passaggio da una pittura strettamente realistica, banalmente realistica, ad una pittura con un grande valore simbolico. In una poesia di appunto Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, e sottolineiamo questa connessione,
certo,
terrestre e celeste, quindi tutto il movimento, diciamo, dei pensieri di Simone Martini e della sua carovana è un movimento appunto che va sempre o verso la terra o verso il cielo. Dicevo, in Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini c'è una poesia anche un po' misteriosa in cui Luzi fa parlare Simone Martini in polemica con i pittori del suo tempo. Perché? Perché appunto Simone Martini mantiene una convinzione diciamo pittorica legata alla interpretazione di tipo simbolico, proprio quando invece in quel periodo diciamo stava nascendo, sotto la spinta ovviamente di Giotto, una pittura molto più legata appunto al realismo, che arriverà fino a Mantegna, no? Pollaiolo, eccetera. E allora lì, in questa poesia, c'è anche una componente, diciamo, di polemica sociale che spesso viene trascurata. E cioè, c'è già in quella poesia, in nuce, la polemica della commercializzazione dell'arte. E cioè, Simone Martini preferisce appunto l'isolamento piuttosto che un successo superfluo, no? E inutile, come pittore appunto che fa parte di un certo gruppo. Quindi il legame con Siena è molto forte. Ricorderai che proprio ieri ho letto un brano in cui Luzi dice appunto che Siena è stata per lui la fonte, e quindi il viaggio di Simone Martini è il ritorno appunto alla fonte,
alla primissima formazione.
Certo, ma quando io dico la fonte posso anche dire alla madre, e quindi sì, no, è un reditum ad uterum, sì. Quindi un ritorno dunque alle origini, che è quello che ha fatto Simone Martini. Però insisterei anche sul tentativo di collegare queste due esperienze, cioè l'esperienza della parola all'esperienza dell'immagine, perché Luzi nell'ultimo tempo sente molto il limite della parola e cerca una dimensione icastica. Questo spiega anche l'importanza del teatro. Luzi si dedica al teatro perché il teatro, diciamo, dà la possibilità appunto di proiettare
in immagine la parola ineffabile.
Sì, ecco, appunto, invece soltanto che la parola, anche l'immagine, quindi anche la pittura è collegata a questo desiderio di Luzi di avere un rapporto più immediato con la comunicazione.
Sì, rimaniamo sempre nell'ambito del passaggio dal terrestre al celeste, oppure dal fisico al metafisico. Ieri hai parlato di una visione escatologica del poeta, una visione attraverso la quale la fisicità degli oggetti viene trasformata nel metafisico. Come avviene esattamente questo passaggio dal fisico, dalla concretezza, dalla corporietà al metafisico, oppure dal terrestre al celeste?
Sì, diciamo, il discorso sarebbe complesso, allora cerco di schematizzarlo in questo modo, attraverso una serie di categorie oppositive. Allora, prima categoria che già ieri ho utilizzato, enigma kerigma. E poi le collegherò insieme. Seconda categoria, scriba profeta. Terza categoria, coagulo frammento. Allora, come funzionano queste categorie? Allora, categoria oppositiva enigma kerigma. L'esistenza, la dimensione umana, la dimensione fisica è enigmatica, è indecifrabile. Il poeta deve essere uno scriba, deve essere un testimone. In effetti, nella poesia di Luzi, almeno fino agli anni 60, molto spesso si torna su quest'idea del poeta che è testimone. Mi trovo qui a quest'età che sai, né giovane né vecchio. Attendo, guardo questa vicissitudine sospesa. Quindi il testimone. Però dunque, a forza di testimoniare, lo scriba può miracolosamente accedere al kerigma, cioè al disvelamento, alla rivelazione. E la tematica della rivelazione è il centro teologico del cristianesimo.
Quindi supera i fatti mentre,
certo,
li sta testimoniando.
Sì, quindi li testimonia e poi li supera. D'altronde, appunto, dicevo che la rivelazione, la verità rivelata, la buona novella, è il punto centrale della teologia cristiana. Ultima, allora, quindi, primo schema, ripeto, enigma kerigma. Secondo schema, scriba profeta. Appunto, pur conoscendo l'ineffabilità, no, dell'esistere, il poeta, che è testimone, si sforza di trasformare ciò che è indecifrabile in qualcosa di decifrabile. Terzo schema molto interessante, frammento coagulo, e cioè, allora, la dimensione umana si presenta nella sua frammentarietà, ma tutto questo deve poi diventare coagulo, sintesi. Ecco allora al fuoco della controversia, no? Ecco, il coagulo è appunto la sintesi di tutto questo. E tutto questo avviene appunto attraverso un passaggio che è quello dalla filosofia alla escatologia, dalla interpretazione a un atto di fede, ovviamente.
Parlando del rapporto di Luzzi con il mondo materiale, con gli oggetti fisici, non possiamo non parlare del suo rapporto con la natura. E difatti nell'ultimissima fase della sua vita Luzzi cerca di far parlare la natura, cerca di dare voce alla natura. Qualche parola appunto su questo.
Sì, allora intanto come ho avuto occasione anche di dire in una delle risposte precedenti, l'aggettivo naturale è una delle parole che più frequentemente ricorre anche nei saggi di Luzzi, proprio perché appunto il poeta non è escluso dalla dimensione naturale, e il problema dell'ultimo Luzzi era quello di recuperare l'armonia del rapporto tra umanità e natura e di dare voce appunto a quelle voci della natura che noi abbiamo dimenticato e trascurato. Se noi prendiamo diciamo le poesie dell'ultimo periodo, ci accorgiamo che queste poesie sono molto ricche di figure appunto tratte dal mondo della natura. Ci sono molte piante, per esempio penso a Dal fondo delle campagne, ci sono per esempio figure di pesci, ci sono uccelli, e a tutti questi Luzzi vorrebbe dare voce, cioè il problema è che ad esempio noi non sappiamo, no, interpretare il richiamo, la voce della natura, la voce degli uccelli, gli stessi pesci appunto immersi nell'acqua, no, che noi consideriamo muti, trasmettono invece dei segnali di comunicazione, e la nostalgia del paradiso perduto è collegata a questa nostalgia di armonia in cui appunto le voci della natura si incontrano e favoriscono quindi un sistema comunicativo globale. Quindi sicuramente comunque Luzzi è stato un poeta che è stato sempre molto attento alla natura, e queste voci di animali, di uccelli, di pesci, di piante, sono in pratica le voci dell'alterità, del tu, che non è più il tu umano, non è più l'alterità del soggetto umano, è l'alterità che ci circonda, e quindi anche questi fanno parte del grande progetto divino della creazione. Ecco, un aspetto interessante per capire questo è l'idea in Luzzi di creaturalità, cioè noi siamo creature, quindi da questo punto di vista accettiamo l'idea di un creatore, ma non dimentichiamo che non soltanto noi siamo creature, ma appunto creature sono gli animali, creature sono le piante, creatura è tutto il creato, e dobbiamo recuperare l'armonia, no, paradisiaca che c'è stata appunto tra le creature.
Sono Gloria Lauri Lucente e state ascoltando il programma settimanale di letteratura comparata Laboratorio Letterario. Qui nello studio di Campus FM ho con me il professor Alfredo Luzzi, con il quale stiamo parlando della poesia di Mario Luzzi. Ascolteremo adesso insieme un'aria di Bach interpretata dal jazzista Jacques Lussier. Dante e Petrarca in Mario Luzi, questi due modelli di riferimento così diversi. Come convivono questi due modelli di riferimento? In modo conflittuale? In modo pacifico? E, tu hai detto in una delle tue lezioni qui alla nostra università che questi stili così diversi nascono anche da due tecniche diverse, la tecnica introspettiva, riflessiva, introiettiva del Petrarca e quella invece proiettiva di Dante, oppure per usare anche una formula oramai celeberrima di Gianfranco Contini, come fa Mario Luzi a conciliare l'unilinguismo petrarchesco da una parte al polilinguismo invece e al plurilinguismo dantesco?
Allora, intanto per esaminare il rapporto che c'è nella poesia di Luzi con Petrarca e con Dante, dobbiamo impostare il discorso ad un primo livello da un punto di vista diacronico e a un secondo livello da un punto di vista sincronico. Nel senso che da un punto di vista diacronico possiamo individuare due fasi. In una prima fase, che è quella in cui Luzi, ed è lo stesso Luzi ad averlo dichiarato nell'intervista di cui tu hai visto un brano, in una prima fase il modello di riferimento era Petrarca. Petrarca per una serie di ragioni, perché Petrarca, nonostante appunto magari l'incomprensione di qualche mio collega, attraverso gli ermetici, è il poeta della memoria, è il poeta dell'assenza, è il poeta di colui che rende attraverso la memoria viva colei che è morta, no? La Laura viva non interessa Petrarca, Petrarca interessa la Laura dopo l'epoché, cioè dopo la morte, no? E chiaramente Petrarca, non dimentichiamolo, viene letto dai poeti ermetici attraverso Leopardi, guarda caso tutti i poeti delle rimembranze, attraverso Agostino e il tema della memoria, attraverso Plotino e il tema della parola come fondamento essenziale dell'essere, come proiezione appunto di qualcosa di più alto, appunto che ha una dimensione platonica. Allora, in una prima fase quindi il modello principale è Petrarca, ma proprio in questo senso, e cioè io, Petrarca, no, cerco nell'aridità del mondo, no, su questa terra, cerco attraverso la memoria di rivivere l'esperienza amorosa di Laura. Cioè noi non dobbiamo fermarci soltanto a certi temi petrarcheschi. Qualcuno dovrebbe sapere che Petrarca ha scritto anche dei pezzi molto interessanti, come ad esempio l'ascesa al Mont Ventoux, al Monte Ventoso. Bisognerebbe rileggerlo per capire quali erano i valori simbolici di questa tematica. Allora, questo in Luzi chiaramente è un modello radicale. Poi però, per quanto riguarda appunto la riflessione sulla naturalezza del discorso poetico, Luzi a un certo punto si accorge che la soggettività non basta per poter interpretare il mondo. Bisogna che l'uomo si cali nel magma. Allora, a quel punto, no, a quel punto prende Dante, prende il modello dantesco del poematico, del reale, certo sempre da interpretare in maniera appunto escatologica e teleologica. E quindi Petrarca però non viene completamente dimenticato, abbandonato. L'utilizzo, della parola in prospettiva poetica rimane di tipo petrarchesco. Però la scelta che il poeta fa è di tipo dantesco, appunto perché la sua finalità è veramente il plurilinguismo. Certo, il poeta sa che ovviamente, no, il punto di partenza della sua poesia è appunto introiettivo, però si sforza di trasformare questo punto di partenza introiettivo in una poesia invece proiettiva, che coinvolga appunto la voce di tutti, anche la voce della natura, la voce dei fenomeni.
Sì, la coralità anche quindi sì, naturale. Sì. E Luzi è stato spesso accusato di non essere un poeta militante, di non essere impegnato sul fronte politico, ma una delle poesie, paradossalmente, una delle poesie più belle, a mio avviso, nasce appunto dalla cronaca politica, nasce dall'uccisione di Aldo Moro, che viene descritto acciambellato in quella sconcia stiva. Luzi, appunto, è questo impegno politico, come lo vedi?
Sì, è un impegno politico mai diretto, cioè mai cronachistico, ma sempre nella prospettiva escatologica che abbiamo affrontato prima, cioè in quell'apparente manicheismo della lotta tra male e bene. Cioè la domanda di Luzi è: perché è stato ucciso Moro e qual è nel progetto divino la finalità della morte di Moro? Oppure perché è stato ucciso Don Puglisi e qual è la finalità di Don Puglisi? Qui dietro c'è anche un po' una dimensione un po' manzoniana, e cioè di colui che è testimone, che trasformandosi in vittima realizza il progetto divino. Questo c'era già appunto per esempio in Ipazia, se ti capiterà di leggerlo, e questo è un tema ricorrente, cioè perché il Signore ha permesso in Italia per un certo periodo il dominio del terrorismo? Che disegno c'è dietro? Perché nei paesi dell'est, cioè nei paesi dove sorge il sole, no? L'Oriente, no? Dove sorge la luce, perché? Qual è stato il senso dell'esperienza dei Khmer Rossi? Qual è stato il senso della rivoluzione cinese, no? Qual è il senso anche nella natura della violenza che si scatena durante l'alluvione di Firenze, no? Del 67, no? Ecco questo, cioè in pratica sono questi in pratica i temi che Luzi tratta, quindi sono
ma non
temi,
in maniera diretta.
Non in maniera diretta, sono
eppure
sempre
ci sono.
Certo, c'è il problema.
Quindi
appunto
c'è la militanza da quel punto di vista.
Assolutamente, c'è un impegno politico, ma sempre in prospettiva escatologica.
Esattamente. Allora, con la scomparsa di Luzi sta scomparendo sfortunatamente un'intera generazione di poeti, perché prima di Luzi sono venuti meno e di meno Sereni, e Franco Fortini, Caproni. Diversi critici, fra cui io cito Romano Luperini, si rammentano del fatto che nessuno dei poeti che oggi hanno fra i 50 e i 60 anni ha l'autorità o l'intensità espressiva che Luzi o Sereni o Franco Fortini avevano a quest'età. Sei d'accordo con questa visione piuttosto negativa del panorama poetico italiano contemporaneo?
Sì, non ho tempo per risponderti in maniera organica. Mi limito a dirti che sono d'accordo, ma vorrei anche dire che dietro c'è un problema che riguarda la nostra civiltà letteraria e forse non soltanto letteraria. Credo che noi viviamo in un momento in cui abbiamo perso il problema dell'etica, dell'eticità, sia dell'eticità del comportamento, ma sia anche della eticità della parola. Cioè noi siamo completamente in crisi perché non conosciamo più che cos'è la verità, che cos'è la falsità, che cos'è la memoria, che cos'è la dimenticanza.
Diventano interscambiabili.
Allora, siccome appunto è tutto interscambiabile, è chiaro che a questo punto noi non abbiamo più dei poeti che possiamo prendere a modello appunto di questo invece lavoro di ricerca dell'etica della parola. E non dimentichiamo che appunto ethos vuol dire comportamento, modello. Perdendo l'etica della parola abbiamo perso anche i grandi maestri della poesia.
Io ti ringrazio di cuore per queste due bellissime interviste.
Prego.
Su Mario Luzi.
Grazie
Alfredo.
Ciao.
Grazie. E ovviamente non posso non ringraziare il nostro tecnico che ci ha assistito in queste due interviste, Carmelo Grech.